una lista della lavandaia, cioè un elenco delle relazioni, degli atti giuridici compiuti con l'intervento del Parlamento, credo che sia più utile fare una sorta di discorso sul metodo, cioè verificare quali sono i problemi aperti, verificati proprio nel corso di questa legislatura, per cercare di risolverli in futuro. Io comincio con il ricordare che l'articolo 1 del Trattato di Lisbona autodefinisce il Trattato stesso come una nuova tappa nel processo di creazione di una unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa. Ora, il concetto di tappa suppone un traguardo, suppone un movimento, suppone un percorso, quindi non ci dobbiamo meravigliare se alcuni risultati sono stati raggiunti, ma se ancora si continua da molti studiosi a parlare di deficit democratico. Deficit democratico che io mi propongo di valutare proprio con riferimento al Parlamento europeo, perché il Parlamento europeo è l'organo massimo in cui la cittadinanza europea si esprime attraverso i suoi rappresentanti. Quindi è importante vedere quali sono i problemi che ci sono lì dentro. Il Trattato di Lisbona ha realizzato la cosa più importante, cioè l'attribuzione al Parlamento europeo di un pieno potere legislativo. Tant'è vero, loro ricorderanno gli articoli 14 e 16 del Trattato di Lisbona, che si riferiscono, il primo, alle funzioni del Consiglio e il secondo del Parlamento e il secondo alle funzioni del Consiglio, in cui si dice il Parlamento europeo esercita insieme al Consiglio le funzioni legislative di bilancio. Quindi c'è una completa parificazione dal punto di vista dei poteri legislativi tra il Consiglio dei Ministri e il Parlamento. È una sorta di ripetizione a livello europeo dello schema bicamerale di singoli Stati. Il Parlamento rappresenta i popoli, il Consiglio rappresenta gli Stati, ma tutti e due esprimono la volontà complessiva dell'Unione. A questo risultato si è arrivato, come loro sanno, si è arrivato attraverso una fatica, perché c'è stata una certa resistenza degli Stati. Sarebbe interessantissimo, se ne avessimo il tempo, verificare le tappe che precedono la tappa di Lisbona. Basti ricordare che nel 79, prima elezione diretta del Parlamento europeo, il Parlamento europeo aveva soltanto poteri consultivi. Per trovare l'espressione Parlamento europeo nei trattati bisogna arrivare al 1987, atto unico europeo. È soltanto Maastricht, il trattato di Maastricht, che comincia ad attribuire un potere di colegislazione al Parlamento europeo, ma soltanto per determinate materie, non per tutte le materie. È interessante allora verificare, ad esempio, che il trattato di Maastricht introduce questo potere. Amsterdam 1999 lo allarga a 23 materie con 8 basi giuridiche: cooperazione allo sviluppo, politica dei trasporti, protezione della salute, lotta contro la frode. Ma Lisbona la amplia una serie, anche qui non voglio fare per brevità una lista delle nuove materie, delle nuove basi giuridiche, ma si può dire che tutto quello che era il terzo pilastro, libertà, giustizia, sicurezza, è ormai stato introdotto nel sistema unitario della colegislazione. In che senso allora si può parlare di deficit democratico? Il primo problema riguarda la composizione stessa del Parlamento. C'è una sentenza famosa, quella del 30 giugno 2009 della Corte Costituzionale tedesca, la quale punta il dito contro la struttura del Parlamento. Voi sapete, il Trattato di Lisbona prevede un limite massimo di parlamentari, 96, nessuno Stato può avere più di 96 parlamentari, nessuno Stato ne può avere meno di 6, quindi se uno Stato è piccolo può avere meno 6, così accade per Malta, per la Lettonia, per il Lussemburgo, e non mi ricordo qual è il quarto Stato. E quindi la rappresentanza dei cittadini non è esattamente proporzionale. Un cittadino tedesco rappresenta 800.000 persone, un parlamentare maltese ne rappresenta molti meno, ne rappresenta 50.000, forse 40.000. E su questo la Corte Costituzionale tedesca ha, come dire, sollevato una questione di fondo, che è poi una questione basilare, che è la questione del demos, del popolo europeo. Esiste un popolo europeo? Se esistesse un popolo europeo non dovrebbe essere un problema che una determinata area geografica dove si trova un certo numero di cittadini europei e soltanto cittadini europei elegge un numero di suoi rappresentanti minori di quelli che invece elegge una regione molto più popolosa. Se questo non avviene, dice questa sentenza, manca un aspetto importante della democrazia. La risposta nostra è stata che siamo in un cammino, siamo in cammino verso un'Europa federale. Gli altri modelli di unioni federali mostrano che ci può essere una differenza nella rappresentanza dei singoli stati facenti parte della federazione. Negli stessi stati non federali, alterazioni della democrazia vengono continuamente introdotte per garantire l'efficienza con metodi di cui discutiamo anche in questo momento in Europa. In Italia basti pensare ai premi di maggioranza, alle soglie per poter entrare a rappresentare i cittadini, eccetera. Ma comunque questo è un primo aspetto su cui bisogna pur riflettere, aspetto grave perché si pone soprattutto per il futuro, essendo evidente, essendo ormai decisa la linea dell'allargamento ad altri paesi, ogni volta che entra un nuovo paese bisognerà ritoccare la composizione del Parlamento. Con base a quali criteri? La Commissione che ho l'onore di presiedere si è sforzata disperatamente di trovare una formula matematica che garantisca ad ogni nuovo entrée la possibilità di non ricorrere a lotte politiche e a concorrenze fra Stati e distribuire automaticamente i seggi. Non ci siamo riusciti. L'entrata della Croazia, la necessità di trovare 12 seggi, la Croazia entra nell'Unione di pieno diritto il 1° luglio, ha consentito alla Commissione che presiedo di proporre al Consiglio soltanto una soluzione, ancora una volta, di tipo politico. Cioè, criterio, nessuno Stato deve perdere più di un seggio. Ma resterà comunque che gli Stati medi avranno un numero di rappresentanti inferiore al peso della loro popolazione rispetto agli Stati piccoli o quasi piccoli. Tempo corre veloce, quindi un altro aspetto grave che riguarda la questione del funzionamento del Parlamento, poco conosciuto forse, su cui spendo solo una parola, è la questione di come attuare la codecisione. La codecisione suppone, come voi sapete, un meccanismo piuttosto complesso: prima lettura, seconda lettura, terza lettura, parere conforme, tempi definiti per ogni intervento, possibilità di un comitato di conciliazione che prima della terza lettura cerca di trovare un accordo. Tutto questo comporta perdita di tempo, quindi una efficienza minore. E allora il sistema che è diventato largamente prevalente è quello di un negoziato, di una sorta di lavoro prelegislativo che viene svolto attraverso una delegazione della commissione competente che incontra il commissario competente e il presidente di turno dell'Unione Europea in modo da poter decidere prima qual è l'accordo che si trova e poterlo votare rapidamente in prima lettura o in seconda lettura. Per dare l'idea di come sia importante questo, basti dire che il sistema del negoziato in prima lettura è stato attuato in questa legislatura fino a oggi nel 77% delle procedure di codecisione, quindi quasi sempre, con risultati ottimi per quanto riguarda il risultato finale da raggiungere, ma con dei problemi di democrazia, cioè di trasparenza. Perché vabbè, insomma, un conto è discutere in una sede pubblica in modo che i cittadini sappiano tutto, un conto è avere una delegazione che limitatamente in una stanza discute, tratta. Allora, per questo è un'altra cosa che la mia commissione ha particolarmente trattato, riformando l'articolo 70 del nostro regolamento e creando un sistema che non vi descrivo per mancanza di tempo, ma assai complesso, in modo che questo meccanismo del negoziato di prima o di seconda lettura abbia comunque un massimo possibile di trasparenza. Cioè la commissione competente deve dare un mandato negoziale a un certo numero di persone, non poche, il presidente, il relatore, un rappresentante di ciascun partito, e ogni volta che avviene un negoziato con la commissione e con il Parlamento, bisogna riferire alla commissione, il Parlamento nel plenum può intervenire direttamente sia nel dare il mandato negoziale, cioè i criteri da seguire, sia nella valutazione intermedia e finale, se lo chiede un certo numero di parlamentari appartenenti a un certo numero di partiti. Mi fermo qui, sì, come voi sapete questi negoziati assumono la forma di trilogo perché sono tre le realtà che si incontrano e che decidono. Deve essere molto breve, è questo un problema di funzionamento che attiene al sistema democratico. Devo dire, un altro aspetto è quello che riguarda la iniziativa legislativa. Un Parlamento che si presenta come rappresentante democratico dei popoli deve avere anche il potere di decidere lui se iniziare o no un processo legislativo, la cosiddetta iniziativa legislativa. Questo nel caso nostro non è, perché l'iniziativa legislativa è monopolio della Commissione, salvo casi eccezionali che il Trattato di Lisbona indica, per esempio lo statuto dei parlamentari europei, per esempio la possibilità per il Parlamento di avviare un processo di revisione dei trattati, per esempio la disciplina della Corte di Giustizia. In questi casi il Parlamento ha una competenza di iniziativa propria. Negli altri casi no, Tuttavia, in questi casi si è aggirata la norma, il limite democratico, perché il Parlamento chiede alla Commissione monopolista dell'iniziativa di proporre una certa iniziativa. Per cui moltissime relazioni, rapporti del Parlamento sono diretti a chiedere alla Commissione di proporre. La verità è che però la Commissione non quasi mai segue queste proposte, che in qualche modo vorrebbero attribuire indirettamente in sede prelegislativa il potere di iniziativa al Parlamento. Diciamo che le relazioni, i rapporti di iniziativa del Parlamento sono stati fino ad oggi in questa legislatura 672, di questi il 3%, 18 proponevano una iniziativa legislativa alla Commissione, ma nessuna di queste richieste è stata seguita dalla Commissione, il che dimostra che questo è un aspetto su cui bisognerà riflettere, evidentemente in sede di revisione dei trattati, che è stata ventilata come possibilità una volta avvenute le elezioni dell'anno prossimo. Però dobbiamo dire che a riguardo della iniziativa legislativa il Trattato di Lisbona ha introdotto una novità, l'articolo 11, che è quella secondo la quale 1 milione di cittadini appartenenti ad almeno 7 Stati possono nell'arco di un anno chiedere alla Commissione di proporre un atto giuridico che si ritengono indispensabile per l'attuazione dei trattati. Si attribuisce normalmente in sede di discussione su questi problemi una grande importanza a questa iniziativa, perché è un'iniziativa attribuita ai cittadini analoga a quella che dovrebbe avere il Parlamento, ma è più pesante dell'iniziativa prelegislativa del Parlamento, perché mentre, come abbiamo visto, sui 18 casi in cui il Parlamento ha chiesto atti legislativi alla Commissione, la Commissione non si è mossa, stabilisce l'articolo 11 e il relativo regolamento di attuazione 211 del 2011, stabilisce che la Commissione è obbligata a discutere questa cosa in contraddittorio con gli organizzatori dell'iniziativa e in sede adeguata parlamentare. Quindi voglio dire, può rifiutare il Parlamento, le istituzioni europee possono rifiutare di accogliere quanto richiesto, ma non possono rifiutare di discutere, il che significa che l'iniziativa è veramente un'iniziativa affidata in questo caso al popolo. Un capitolo importante a cui devo soltanto accennare è l'aumento della democrazia attraverso il rapporto con i parlamenti nazionali. Il quarto d'ora sta scadendo, quindi non sto a raccontare tutto quello che abbiamo fatto e che cosa avviene a questo riguardo, mi limito proprio all'essenziale. Diciamo che il Trattato di Lisbona richiede una informativa costante tra parlamenti nazionali e Parlamento europeo, richiede ai parlamenti nazionali di controllare che il Parlamento europeo rispetti i principi fondamentali di attribuzione di sussidiarietà, con poteri, se gli Stati raggiungono un certo numero, di bloccare o di modificare certe iniziative parlamentari, anzi iniziative delle istituzioni europee. Ma molto di più, in sostanza i parlamenti possono diventare cooperatori, nel senso di suggerire iniziative e di proporre correzioni delle iniziative in corso avviate dalla Commissione e discusse dal Parlamento. Anche qui sono stabiliti termini e modalità concrete legislativamente regolate, quindi c'è una reale concorrenza del Parlamento per procedere sul cammino che di tappa in tappa dovrebbe arrivare al traguardo finale. Ma non mancano problemi, i problemi a questo riguardo sono tanti, perché per un verso non si può immaginare che i Parlamenti nazionali diventino una sorta di terza assemblea democraticamente eletta oltre il Parlamento e oltre il Consiglio dei Ministri. Né si può consentire che sia delegittimata l'opera del Parlamento europeo, altrimenti a che serve se c'è un altro super Parlamento che fa altre cose. Ma d'altra parte non si deve nemmeno ridurre l'opera dei Parlamenti nazionali, che sono quelli più vicini ai cittadini e che quindi meglio sono in grado di cogliere le esigenze e di rappresentarle, di non avere una funzione efficace. A questo riguardo già si sono costituite ben 3 assemblee permanenti, nel senso che sono obbligate a riunirsi almeno una volta per semestre, e che riuniscono insieme il Parlamento europeo o la delegazione del Parlamento europeo con delegazioni dei parlamenti nazionali. Loro sanno forse già che esiste la COSAC, che non è esattamente la moglie del COSAC, ma è la conferenza delle commissioni specializzate in materia di affari europei, che si riunisce 2 volte l'anno. E che in questa legislatura sono state costituite altre 2 assemblee permanenti, sempre con le stesse caratteristiche: una riguarda i problemi economici e l'altra riguarda i problemi della difesa e della politica estera. Quest'ultima ha già cominciato a funzionare, l'altra, quella che riguarda i problemi economici, comincerà a funzionare nel prossimo semestre a Vilnius, capitale della Lituania, che assumerà la presidenza. è un problema da approfondire seriamente, quello dei rapporti fra parlamenti nazionali e parlamenti europei. Salta tutto il resto e arriva alla conclusione. La conclusione è che abbiamo davvero l'anno prossimo delle elezioni, le quali costringeranno, io credo per la prima volta nella storia dell'Europa, a votare riflettendo sugli argomenti favorevoli e contrari all'Europa. Perché il crollo della partecipazione popolare al voto è stato continuo e costante. Basti pensare che è stato il 62% nel 79 ed è sceso al 43% nelle ultime elezioni su tutti i paesi, quelli fondatori, quelli entrati alla fine, quelli entrati a livello intermedio. Drammatico la situazione della Croazia. In Croazia è stato recentemente il voto per eleggere i 12 rappresentanti della Croazia. Uno poteva immaginare un grande entusiasmo, entriamo finalmente in Europa, però è andato a votare soltanto il 22% degli elettori. E quindi è un segnale molto. Come mai? Le ragioni sono molteplici, naturalmente c'è lo scetticismo verso l'Europa, c'è anche la sensazione che il voto non conti niente, tanto vale non andare, ed è a questo riguardo che la proposta forte che i partiti europei indichino fin dall'inizio, prima delle elezioni, il loro candidato per la presidenza della Commissione, in modo che si possa verificare se il voto ha veramente questa efficacia o non ha questa efficacia. Ma soprattutto bisogna, devo concludere, e quindi una parte tutto interessante sotto questo profilo non la posso trattare, ma credo che bisogna ricordare una cosa molto importante. La democrazia è sì il numero, la conta, la maggioranza e la minoranza, ma è qualcosa anche di più. Il numero è lo strumento per verificare se c'è il consenso, ma il fondamento della democrazia è il consenso. Ci può essere un voto maggioritario in senso numerico che non esprime un reale consenso. Si può votare turandosi il naso, si può votare per tattica, i numeri sono variabili. C'è una democrazia di consenso reale, sostanziale, che per la verità a lungo si è realizzata in Europa, al di là dei numeri. Ed è la democrazia del risultato. La gente è contenta di stare in Europa perché vede i risultati positivi. Oggi che siamo in tempi di crisi, questo non si vede più. E allora ci vuole quella che uno studioso ha chiamato la democrazia messianica. Quella che ha ispirato i primi padri fondatori, che quando hanno cominciato a proporre un progetto europeo non avevano nulla in mano, ma pensavano ad un luogo di libertà, di pace definitiva, di prosperità. E allora nelle prossime elezioni non si potrà più soltanto votare per verificare che cosa ha fatto il proprio partito, il partito avversario, se i governi nazionali sono stabili o non stabili, ma solo sulla questione dell'Europa. E bisognerà avere in mente che anche quando siamo nel deserto, se c'è una terra promessa alla quale si può tendere, sacrifici e difficoltà si possono affrontare, perché il consenso riguarda il traguardo finale e non soltanto la tappa intermedia. Grazie.